Una persona che ha fatto è stato l'avvocato di parte civile per una parte dei familiari delle vittime del disastro di Ustica. Lui è stato anche al cinema per arrivare a tirare quest'ora e poter essere
stasera.
No, io penso in generale.
No, stasera è andato stasera al cinema ed è Alessandro Gamberini, avvocato in Bologna. Avvocato, buonasera.
Buonasera.
Senta, grazie di aver tirato le 2.40. Che film ha visto?
È una serata calda, quindi si può fare.
Grazie. Ma che film ha visto?
Questo di Altman.
Ah, Radio America.
Radio America. Da 1 a 5, quante stelle gli diamo?
Pronto.
Da 1 a 5, quante stelle gli diamo a questo film?
Ah, il film diamo una votazione molto alta.
Molto alta.
Diamo 5, uno dei più belli di Altman, che è un grandissimo regista, mi è piaciuto molto.
Molto bene.
Avvocato, il suo pezzo di vita che si è intrecciato con le vicende di Ustica?
Diciamo che è un pezzo lungo, perché io fui interessato a difendere i familiari delle vittime da Daria Bonfietti nel 1989, e questa vicenda giudiziaria dura tuttora, perché c'è pendente un ricorso in Cassazione contro l'ultima sentenza che ha prosciolto i capi di Stato Maggiore dall'accusa di depistaggio, alto tradimento.
Ecco, spieghi bene quest'ultimo episodio.
Beh, l'ultimo episodio è questo, cioè era... diciamo che da tutta la vicenda giudiziaria che è durata, istruttoria, che è durata dal 1980 fino alla fine degli anni 90, è emersa un'appendice che è costituita da un rimprovero che veniva mossa ai capi di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare di non avere fornito all'autorità politica deliberatamente alcuni pezzi delle loro informazioni dai quali si desumeva che l'aereo non era caduto a caso, non era caduto per un dissesto strutturale, ma era caduto perché colpito da un missile. Comunque era caduto perché attorno a quell'aereo erano presenti degli aerei militari al momento della sua caduta, che univocamente indicavano le ragioni per cui la tragedia si era verificata. E questa accusa è stata sostenuta in un lungo processo davanti alla Corte d'Assise di Roma, che è durato dal 2001 al 2004, e che è terminato con il proscioglimento per intervenuta prescrizione. Dopodiché c'è stato un appello, ed è stato che si è concluso più recentemente, un appello che è durato nell'autunno del 2005, questo appello ha migliorato il proscioglimento e la formula non è più quella della prescrizione, ma è una formula piena, cioè nel senso che la Corte d'Assise d'Appello ha ritenuto che non ci fossero prove sufficienti per collegare i capi di Stato Maggiore a questo depistaggio, a questa mancata informazione.
Il pezzetto successivo, ce l'anticipava prima, sarà il terzo grado di giudizio.
Sarà il terzo grado di giudizio, sì.
Quando finirà l'aspetto
adesso
giuridico?
Adesso il terzo grado di giudizio è prevedibile che arriverà in tempi relativamente brevi, perché ormai i quesiti che si possono porre alla Cassazione non sono molti, riguardano solo la formula, ma di fatto un proscioglimento c'è comunque, o per decorso di tempo o per un'altra formula, ma il proscioglimento c'è comunque, quindi diciamo è prevedibile che la Cassazione non impieghi molto a fissare la vicenda, però non terminerà prima del 2007, certamente non prima della fine del 2007.
È stato, da quello che riusciamo a capire leggendo questa storia molto, molto intricata, è stato, avvocato Gamberini, un processo enorme, immane, con una massa di documenti impressionante.
Sì, forse il più grande dal punto di vista del volume di atti, il più grande che la storia d'Italia abbia mai costruito. Un processo da questo punto di vista che è uscito dai binari del possibile controllo giurisdizionale, cioè diciamolo, i processi penali non possono neanche assumere la dimensione che ha assunto il processo di Ustica, 1 milione di pagine, voi pensate.
Ma lei le ha lette tutte, Gamberini?
No, diciamo che nel corso degli anni è stato possibile ovviamente venire a conoscenza di molte o di gran parte di quelle pagine che sono state scritte, ma voi capite che se improvvisamente una persona dovesse leggere oggi ex novo 1 milione di pagine, anche con tempi molto limitati, per ogni pagina occorrerebbero molti anni per leggere un milione di pagine, quindi è un processo da questo punto di vista che come dire, si è celebrato perché era una vicenda che aveva assunto, come era giusto che assumesse, i binari di un controllo giurisdizionale, ma che in qualche modo fuoriusciva dalle possibilità del controllo da parte dei giudici. Tant'è che nell'ultima vicenda, in questo grado della Corte d'Appello, della Sita d'Appello, la cosa ha assunto un carattere paradossale, perché c'è stata una relazione di un giudice che in 40 minuti ha riassunto i termini della vicenda, e 40 minuti non bastano per il processo di Ustica neppure per raccontare
l'intro, come si dice,
per raccontare un frammento.
Senta, qualche ora fa il giudice Priore ci ha detto, fra le altre cose, un pezzo di verità su Ustica potrà venire fuori dalla storia, non più dalla giustizia dei tribunali. Ha la stessa impressione, avvocato Gamberini?
Beh, questo non ho dubbi. Il giudice Priore ha detto una cosa giusta, cioè ormai il segreto di Ustica, se così vogliamo definirlo, nel senso che non è un segreto domestico, perché non giace nei cassetti di questo, di quel governo della nostra Repubblica, ma è un segreto che sicuramente fa parte della storia del Mediterraneo. Credo che qualcuno abbia ricordato, se non l'ha fatto lo ricorderò io, ci sono stati degli avvenimenti singolari che danno l'idea di quali possono essere i protagonisti del segreto. Ecco, all'indomani del disastro di Ustica è comparso sul Giornale di Sicilia a tutta pagina un necrologio pagato dalla Giamahiria libica, cioè pagato da Gheddafi, nel quale Gheddafi faceva le condoglianze al popolo siciliano. Avvenimento del tutto singolare, se questo avvenimento non fosse all'interno di qualcosa che evidentemente i libici hanno potuto percepire. Così come non è mai stata data risposta da parte della Francia alle rogatorie che lo stesso Priore aveva fatto per chiedere spiegazioni degli incredibili movimenti dell'aviazione militare francese che in partenza dalla base di Solenzara in Corsica avevano interessato proprio quella notte.
Abbiamo sentito il generale
1980. Dico questo per dire che forse le ragioni dell'avvenimento prima o poi verranno fuori, ma oggi sono ancora, ripeto, intrecciate con la storia del Mediterraneo, che è una storia molto viva ancora, molto presente. Le ipotesi che si possono fare sono tutte delicate e vive anche a distanza di 25 anni. Di 25
ecco,
anni.
Avvocato Gamberini, lei ha citato due elementi, quello di Gheddafi e poi quello degli aerei che partivano e il coinvolgimento della Francia in qualche modo da qualche parte, che sono poi gli elementi che sono già emersi questa notte. Noi facciamo un po' a tutti i nostri ospiti e quelli che passano e accompagnano l'aereo che sta tornando a Bologna questa domanda. Ovviamente in questi due casi sono già stati coinvolti, uno da Purgatori e l'altro da, non mi ricordo più chi era già, perché è passato già secondo me da tante notti, però il concetto è questo. Bussiamo una porta, proviamo a bussare a questa porta, vediamo se c'è qualcuno dietro che ci può raccontare qualche cosa che può in qualche modo cambiare. Non bisogna più aspettare 10, 20, 30 anni, non bisogna più aspettare la storia per sapere quello che è accaduto a Ustica. Allora, qual è la porta a cui lei vorrebbe andare a bussare per sapere, per riuscire a capire? Magari è una porta che ha più volte tentato di aprire, ha tentato più volte di cercare di trovare la chiave per aprirla, ma che non è mai riuscita ad aprire. Qual è questa porta? Togliamo via, in questo caso, Gheddafi e togliamo via la Francia. C'è qualche altra porta?
Ma guardi, io busserei alla porta della Francia, francamente, ma non perché io abbia in mente una ricostruzione esatta degli avvenimenti e una responsabilità diretta dei francesi, ma ho in mente che i francesi sappiano. E ho in mente che i francesi sappiano perché comunque le ipotesi ricostruttive che si sono ruotate su questa vicenda in qualche modo li vedono presenti. Tutte le ipotesi, ne sono state fatte le più varie, da libri che sono stati scritti sulla vicenda, pensiamo a quello di Gatti, del giornalista che all'epoca era giornalista dell'Europeo, Gatti, poi oggi giornalista dell'Espresso, quel Gatti, insomma, per capirci, che più recentemente ha fatto l'indagine sul CPT di Lampedusa, fingendosi
Fabrizio Gatti.
Esatto. Gatti ha fatto un'ipotesi, peraltro suffragata da una serie di elementi molto suggestivi, ha fatto l'ipotesi di un interesse israeliano che era volto a bloccare un invio dalla Francia di materiale radioattivo nei confronti dell'Iraq a Saddam Hussein, e questi aerei israeliani avrebbero potuto confondere l'aereo che da Marsiglia era partito per dirigersi in Iraq, perché col DC-9 dell'Italia, perché quell'aereo del DC-9, quell'aereo DC-9 era in ritardo rispetto, come è noto, rispetto ai suoi tempi di viaggio, e esattamente rispetto al percorso che l'aereo Marsiglia Iraq doveva fare, si sarebbe trovato nel punto che a quell'ora, nel punto in cui è precipitato il 19 giusto.
Insomma, i francesi sanno quello che sta facendo.
Sanno, io credo, come dire, non,
no, in certo,
casi
però
stiamo facendo delle ipotesi notturne. Insomma, però nell'ambito delle ipotesi notturne, insomma, mi dovesse chiedere la base di elementi che io ho ricostruito, sono stato di vicenda. Anche il quadro, perché i francesi avevano in quel periodo difficili rapporti con la Libia, avevano dei conflitti che erano aperti nel Chad direttamente con i libici, insomma, c'erano varie vicende che anche su altri versanti rispetto a questa ipotesi un po' fantapolitica che ha fatto Gatti potevano coinvolgerli in questa storia.
Avvocato Gamberini, i francesi sanno, io meno, non è Fabrizio Gatti, è Claudio Gatti, è corrispondente dell'Europeo, che è, quindi mi correggo. Un'altra cosa come discorso notturno, quando succede l'incidente, la tragedia di Ustica, c'è ancora il patto di Varsavia, c'è ancora la guerra fredda. Quel mondo là, 9 anni dopo, comincia a dissolversi. No, perché non è mai uscito un pezzo di verità dalla dissoluzione del blocco sovietico? In fondo anche loro avevano i radar che spazzavano il Mediterraneo. Perché non è stato possibile che da questa dissoluzione venisse fuori qualcosa?
Anche questa è una domanda giusta. Però è vero il fatto che i radar, cioè non, forse noi abbiamo sopravvalutato le capacità di controllo di un mondo sovietico che anche dal punto di vista militare era meno capace.
Ci faccia capire, meno, stai dicendo in
parole. Quanto poi si è rivelato poi alla luce, cioè quello che questo episodio si verifica nel quartiere di casa nostra, nel Mediterraneo, che il quartiere di casa nostra come Italia è soprattutto un luogo controllatissimo invece apparentemente dalle potenze, dalla NATO, dalle potenze del Mediterraneo. Ho l'impressione che la Russia sovietica, intendo dire, potesse non, all'epoca non aver fino in fondo avuto la percezione dell'accadimento.
Insomma, ci sta dicendo che la tecnica sovietica non era all'altezza, insomma, in qualche modo.
Sì, l'impressione è che anche, come dire, attraverso i satelliti i controlli si possono avere, però forse nel 1980 questi controlli erano meno, anche per gli americani, erano meno così penetranti di quanto siano oggi. Col satellite riusciamo a ingrandire fotografie di accadimenti anche con grande precisione.
Una curiosità dal punto di vista della sua professione di avvocato, Gamberini, lei si è costruito pian piano, immaginiamo con gli anni, una competenza in perizie sul radar, in decretazione di tracciati radar, le sono serviti poi in altri aspetti della sua vita professionale?
Ma diciamo che sì, la competenza me la sono creata grazie all'opera paziente e docente degli ingegneri del Politecnico di Torino, di Mario Vadacchino, di Mario Pent e degli altri che con grande pazienza ci hanno spiegato in lezioni fatte a Torino, in lezioni fatte anche in altri luoghi, come funzionava e come funzionano i meccanismi radar. Ovviamente è una competenza che è filtrata dalla rilevanza giudiziaria, perché non mi sentirei di dire che sarei in grado a mia volta di diventare docente di queste materie dopo questa esperienza. Mi è servita perché ho fatto processi per altri disastri aerei, ricordo ad esempio il processo per il disastro dell'Antonov che
a Torino
alla fine degli anni 90 precipitò da Verona, un Verona Timisoara che precipitò a Verona, non riuscì a alzarsi in volo durante una forte nevicata per quello che poi si rivelò essere un sovrappeso del velivolo e il mancato de-icing delle ali del velivolo. E in quel contesto ovviamente la conoscenza delle tecniche aviatorie, l'esperienza che avevo fatto a Ustica si è rivelata importante.
Noi la ringraziamo per la sua disponibilità.
Va a letto subito o rimane un po' ancora sveglio?
No, beh, penso che andrò a letto. Che,
ma sì.
Insomma, l'ora è giunta.
Ma sì, per lo caso. Non è il caso di essere un DVD adesso, non è il caso.
Esatto, adesso lentamente con una musica carina.
Vabbè, facciamo il possibile con la musica. Noi
mi avvicinerò alle cose.
Gliela mettiamo noi se vuole una musica.
Grazie.
L'avvocato Alessandro Gamberini da Bologna.